beati i miti, perché essi erediteranno la terra. Ecco, questa è la terza beatitudine che sarà l'oggetto della nostra considerazione per questo giorno. Beati i miti. La parola mite, così come nel testo greco del Vangelo, potrebbe essere tradotta anche con altri termini che cambiano un po' di sfumatura, ma sostanzialmente dicono la stessa cosa. Potrebbe essere detto mansueto, oppure umile, o anche dolce. C'è un senso di dolcezza in questa parola. Una volta si diceva beati i mansueti, ma questa parola non si usa più molto in italiano, e allora beati i miti. Sì, già nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo questa parola, questo termine riferito all'uomo, è un termine che, o un atteggiamento dell'uomo che attira simpatia, che attira un po' il cuore delle persone, ma anche il cuore di Dio. Tanto che sia il libro dei Proverbi che nel Nuovo Testamento San Giacomo e San Pietro riferiscono questa frase: ai miti o agli umili, ai mansueti, Dio dà grazia, mentre resiste ai superbi. I miti, il Salmo 37, versetto 11, dice: i miti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Questa frase del Salmo sembra quasi la beatitudine. Gesù l'ha copiata da quel Salmo: beati i miti, perché erediteranno la terra. I miti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Ancora nell'Antico Testamento si dice che Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla terra, una persona che viene portata a modello di tutto il popolo. Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla terra, perché lui non si arrabbiava, almeno in una certa circostanza, non si è arrabbiato, non ha mandato a quel paese nessuno, nonostante gliel'avessero fatte patire. Era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla terra. I miti piacciono a Dio, gli sono graditi, senza che essi lo vogliano, senza pretenderlo, si attirano l'amicizia di Dio. Ed è così in fondo anche per noi, come ho detto, che chi è mite è animato da uno spirito di accoglienza, da uno spirito di semplicità, da uno spirito che sopporta, che vince ogni durezza, e questo è uno spirito con cui si sta volentieri. Una persona mite è una persona che attira la simpatia, attira il cuore. Chi è il mite? Io credo che si può dire così brevemente che il mite, l'uomo mite, è colui che non si fa notare, non si mette in mostra, né con il parlare, con le idee, non ha ragioni, non vuol sostenere le proprie ragioni a tutti i costi, non mette la propria persona al centro, non si mette in mostra, né con, appunto, con le parole, non volendo sovrastare gli altri, parlando più forte, né con tutti gli atteggiamenti della sua vita, compresi, non so, il modo di vestire o il modo di fare. Il mite vede gli altri come figli di Dio e per questo li rispetta, per questo sta attento. C'è qualcuno che è mite di natura e c'è qualcuno che è mite perché lui cerca questo atteggiamento. E quindi io vedo soprattutto in questo senso colui che cerca questo atteggiamento della mitezza e cerca di viverlo anche se non gli è dato dalla natura. Se l'uomo vede gli altri come figli di Dio e li rispetta come figli di Dio, non avrà pretese verso di loro. Sarà benevolo con loro, li guarda con stupore per cogliere negli altri i segni della paternità di Dio, per cogliere attraverso gli altri i segni della volontà di Dio. Perciò l'uomo mite, questa persona lascia, non vuol cambiare gli altri, ma sta piuttosto sottomesso e attento a quel che succede, a quel che fanno gli altri. Egli stesso si ritiene figlio di Dio e perciò non cerca altro che far risplendere le qualità del suo Dio. E allora, siccome Dio stesso è mite, non si impone, non costringe nessuno, allora anche l'uomo che vuol far risplendere le qualità di Dio diventa mite, diventa come lui. In fondo potremmo dire che il mite è quella persona che è essenzialmente attento alla presenza di Dio, non vuol togliere nessuno spazio a Dio, non vuol togliergli nessuna luce, non vuol togliere nessuna attenzione alla sua voce, non vuol mettersi in mezzo tra Dio e gli altri, vuole lasciare che anche gli altri possano rimanere in ascolto di Dio, attenti a Lui. Ed è per questo che Lui cerca di non farsi notare, non mettersi in mostra, perché gli altri restino attenti ai segni di Dio, alla sua parola. E in questo modo la sua presenza non impedisce l'obbedienza a Dio delle altre persone, ma piuttosto la favorisce. Il mite è una persona che è presente senza farlo notare, non fa notare la propria presenza. È disponibile a servire senza pretendere di essere chiamato. È un uomo che c'è e è come se non ci fosse. Mi ha detto una volta una bambina, e ha azzeccato giusto. Il mite è un uomo, una persona che c'è, è presente, puoi contare su di lui, ma è come se non ci fosse, perché non si vuol mettere sopra nessuno, non si vuol far notare. Così il mite esercita il suo compito, il suo servizio, con semplicità, senza pretendere che lo facciano gli altri e senza dipendere dall'approvazione o meno degli uomini. La persona mite rimane libera anche dal giudizio degli altri. Lascia a ciascuno la libertà e egli stesso rimane libero. Queste persone sono eredi di Dio, dice la beatitudine che esaminiamo. Beati i miti perché erediteranno la terra. Dio li considera certamente suoi figli nati da Lui, perché portano somiglianza con Lui. Hanno lo stesso spirito che ha Dio, perché Dio è mite, non si impone. È tanto mite Dio che non si fa nemmeno vedere, perché nessuno sia obbligato, costretto, che si senta costretto a credere in Lui. Lascia piena libertà. Dio c'è, puoi contare su di Lui, ma Lui non si impone a nessuno. E così Gesù ha potuto dire: io sono mite e umile di cuore. Anche Gesù non si impone a nessuno. Gesù c'è, puoi contare su di lui, ma non ti obbliga a nulla. Se vuoi, dice sempre, se vuoi. Quindi Dio considera i miti come propri figli, perché portano in sé ciò che è suo, ciò che è la vita di Dio stesso. Perciò i miti possederanno quanto Dio possiede, sono eredi di Dio. Cosa possiede Dio? Del Signore è la terra e quanto contiene, dice un salmo. Del Signore è la terra e quanto contiene. Essi perciò possederanno la terra, erediteranno la terra, ciò che è di Dio. I miti erediteranno la terra, possederanno la terra e godranno di una grande pace. Cosa significa possedere la terra? Possedere la terra. La possederanno nello stesso modo con cui Dio la possiede. Altrimenti siamo già fuori dalle vie di Dio, no? La possiedono al modo con cui Dio la possiede. Cioè, godono beneficio dalla terra. La terra non dà loro fastidio. È per loro un aiuto, non un impedimento. Non è di peso, non è di inciampo. E questo proprio perché non hanno pretese nel cuore. Non sarà la terra a possedere i loro cuori. Perché quando la terra possiede il cuore di una persona, allora nascono invidie, odi, gelosie, paure, desiderio di avere ancora di più, cose che rendono il cuore insicuro e che lo rendono incapace di amare, di essere generoso, di essere attento agli altri. Quindi non sarà la terra a dominarli, a possederli, a farli reagire. Godranno, possederanno la terra e godranno di una grande pace, cioè godranno di libertà ovunque sono perché proprio sono distaccati da ogni bramosia, da ogni desiderio d'avere. Quindi saranno loro a possedere la terra, non la terra a possedere i loro cuori. Possedere la terra non vuol dire, come intendiamo facilmente, averla scritta all'ufficio tavolare. Sapete cos'è l'ufficio tavolare? Tu non lo sai. L'ufficio tavolare è quell'ufficio che c'è in ogni zona, dove c'è scritto per ogni pezzetto di terra di chi è. No? Questa casa là c'è scritto di chi è e quelle carte nessuno le cambia, a meno che non si facciano contratti dal notaio, e allora vengono cambiati anche i nomi sulle carte. Ora Dio non possiede la terra all'ufficio tavolare, da nessuna parte all'ufficio tavolare c'è scritto questo fondo, questa casa o questo bosco, questa montagna appartiene a Dio. C'è scritto solo sulla Sacra Scrittura e c'è scritto nei nostri cuori che la terra è di Dio. E Dio la possiede senza esserne posseduto. E quelli che hanno qualcosa all'ufficio tavolare spesso sono anche posseduti da quella terra. Perché quella terra che hanno scritta al proprio nome all'ufficio tavolare li fa stare qualche volta in ansia. Quanto valerà, cresce o diminuisce il suo prezzo? Si può venderla, non si può venderla? Si potrà farla fruttare o no? E allora quella terra domina il cuore dell'uomo. L'uomo si ritrova posseduto dalle cose che possiede. Mentre qui i miti possederanno la terra come Dio la possiede. Quindi godendo di tanta libertà e di tanta pace, godranno di una grande pace. Quale terra possederanno? Che tipo di terra sarà quella promessa della beatitudine? È la terra promessa da Dio, la terra della benedizione di Dio. Quindi la terra promessa ad Abramo e alla sua discendenza. E qual è la terra promessa ad Abramo e alla sua discendenza? Sì, è stata per un periodo la terra di Israele. Però era soltanto una figura, un'immagine per quella terra che è promessa a tutti gli uomini, la Gerusalemme celeste, la patria definitiva, la benedizione che continua nella vita. I miti sono i veri eredi di Abramo. Ricordate il racconto del libro del Genesi al capitolo 13. A un certo punto i servi di Abramo fanno una lite con i servi di Lot, suo nipote, perché volevano i pascoli, gli uni per le proprie pecore, gli altri per le altre, volevano il posto prima loro invece degli altri, insomma, beghe. Abramo, uomo mite, non vuole queste cose. E neanche a suo nipote dispiaceva di dover litigare con lo zio o con i suoi servi. Non. Allora Abramo dice a Lot: non vi sia discordia tra me e te, perché noi siamo fratelli. Facciamo così? Scegli. Qui c'hai davanti tutta la terra? Scegli. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Pur di non vedere, pur di non impostare una lite, e avvocati non ce n'erano che potessero andare ben per loro. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Ecco, Abramo cede, accetta quel che resta. E il Signore, dopo che Lot ha scelto e Abramo gli è rimasta l'altra parte meno fertile, meno bella da un punto di vista materiale, di guadagno, il Signore disse ad Abramo: tutto il paese che tu vedi io lo darò a te. Ma Abramo non l'ha mai posseduto sulle carte, ha sempre potuto abitarci, senza, però tutto questo paese lo darò a te. Tutto quello che vedi. Ecco la terra che possederà Abramo. È una terra più spirituale, più interiore. Dice anche la lettera ai Romani: non in virtù della legge fu data ad Abramo e alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Erede del mondo addirittura lo proclama San Paolo, quindi di tutta la terra. Abramo possiede tutta la terra, perché quelli che credono, quelli che sono di Dio, quelli che appartengono al Signore, sono in patria ovunque vadano, sono a casa propria ovunque siano, possono sentirsi sul proprio dovunque stanno. Perché in fondo questo fatto del possedere la terra è un fatto interiore, non esteriore. Io ricordo una signora che abitava ormai da diversi anni nella casa di suo marito, ma non si sentiva in casa sua, non la sentiva come propria, si sentiva come estranea, finché in seguito a una preghiera e una benedizione, così poi, ecco, adesso mi sento in casa mia. Ha cominciato a possedere quello che prima già possedeva, ma prima lo possedeva materialmente, ma non interiormente. Così uno può sentirsi a casa propria: io mi sento a casa mia in questa casa, ma non è mia. Andate a vedere l'ufficio tabulare, non è mio. Il mio nome non c'è a nessun ufficio tabulare, ma io mi sento a casa mia. E quando vado a pranzo dalla mia segretaria, io mi sento a casa mia, come fosse mia, anche se non è scritta sul mio registro. E così quando vado ovunque, dove poggiano i miei piedi, lì è mio. Di più non mi serve, quello però è mio. Poi quando vado via non mi serve più, resta lì. Ma questo a chi succede? Non ai superbi, vabbè che sono ben superbo anch'io, per carità, ma non succede quando vogliamo noi possedere la terra in un modo, come si può dire, egoistico. Vuoi che la sia mia, nel senso che sia scritta. Allora diventiamo posseduti della terra, invece che possessori della terra, che il nostro cuore rimane legato alla terra, posseduto quindi, invece che libero. I miti sono i veri eredi di Abramo e i veri eredi di Dio. Questi godono di benedizione ovunque si siano, e ovunque stanno sono padroni del mondo. Pensate ai nostri missionari che vanno in capo al mondo. Loro là si sentono a casa propria, si sentono in patria. Perché? Hanno ereditato la terra. Sono miti. Devono essere miti, missionari, se no non resistono in terra di missione. E lì sono a casa loro. Anche la lettera agli ebrei, al capitolo 11, dai versetti 13 a 16, dice delle cose belle. Nella fede morirono tutti costoro, cioè Abramo e Sara e tutti gli altri, Noè, pur non avendo conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra. Chi dice così, infatti, dimostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Una città celeste, la Gerusalemme celeste. Ecco, i miti, queste persone che non vogliono tornare a possedere ciò che hanno lasciato, ciò da cui sono usciti, attendono quello che Dio dà, la terra che Dio darà. E la terra che Dio dà sta dentro nel cuore, è una capacità nuova del proprio cuore di essere in casa propria anche se fossimo sospesi per aria. Vediamo qualche esempio di mitezza. Noè è un uomo mite che ubbidisce a Dio e non si impone nemmeno agli altri che sono disobbedienti a Dio, i ribelli, non si impone, lui fa con umiltà quello che Dio gli dice, con umiltà e semplicità. È un uomo mite e a lui verrà data tutta la terra. Quando esce dall'arca, la terra è sua. Anche in un senso così materiale, diciamo, no? Semplice. È un esempio, ma che possiamo riportarlo anche a livello spirituale. Giuseppe, sposo di Maria. Non so se all'ufficio tabulare di allora aveva dei terreni, non lo sappiamo. Però tutta la terra diventa sua. Betlemme come fosse suo. L'Egitto come fosse la sua casa. Dio gli prepara ovunque una dimora dove lui può stare al sicuro, è protetto da Dio contro i nemici, contro il re Erode, per esempio. Dio gli dà sempre quello che gli è necessario perché la sua vita e la vita della sua famiglia sia al sicuro. Perché se Giuseppe fosse stato in quella terra che poteva credere di essere sua, come la Giudea, per lui sarebbe stato pericoloso. Così come lo è per noi qualche volta, il voler star fermi là, a tutti i costi, in quella casa o in quel campo, può diventare pericoloso. Diventa piantar beghe, diventa morire di crepacuore, diventa andare a farsi operare di ulcere e robe simili. Zaccheo, facciamo una domanda. Zaccheo possedeva, non so se terra, comunque molta roba, molto denaro. Quella roba che possedeva, quella terra, era più sua prima dell'incontro con Gesù o dopo l'incontro con Gesù? Per un certo verso era sua prima dell'incontro con Gesù, se la teneva cara e chiusa dentro nella sua casa. Però, a pensarci bene, non era lui che possedeva quel denaro, ma quel denaro possedeva il suo cuore. Dopo l'incontro con Gesù, ecco che lui comincia a possedere per davvero il suo denaro. E il segno che lo possiede per davvero è questo, che lo può distribuire, lo può donare. Quando lui lo dona, allora si vede che è suo. Prima era lui posseduto dal denaro. La stessa cosa, e purtroppo senza conclusione positiva, l'uomo ricco se ne andò via afflitto perché aveva molti beni. Quei beni che cosa hanno procurato nel suo cuore? Afflizione, tristezza. Quindi non era lui che li possedeva. Erano questi beni che possedevano il suo cuore e gli hanno impedito di ubbidire a Gesù. Gli hanno impedito di seguire Gesù. E quindi di possedere la terra nel modo giusto, nel modo vero. Così potreste vedere anche il povero Lazzaro e il ricco Epulone. Quale dei due possedeva la terra? Il povero Lazzaro è arrivato a possedere la terra celeste, la Gerusalemme celeste, mentre il ricco Epulone, che possedeva grandi cose su questo mondo, in pratica ne era lui schiavo. Come possiamo vedere se uno possiede qualcosa? Lo possiamo vedere se è capace di donarlo. Allora è segno che è lui che lo possiede. Se non è capace di donarlo, è segno che è lui posseduto. Vedete per esempio ancora la vedova che va al tempio con due spiccioli. Una donna che non ha niente e che quel poco che ha lo dona, che davvero lo possiede. Possederà la terra, perché avrà Dio dalla sua parte. La sua vita è nelle mani di Dio, e perciò di Dio è la terra e quanto contiene. A quella donna non verrà mancare il necessario. E così le donne che si mettono al seguito di Gesù e assistono Gesù e i discepoli con i loro beni, dimostrano che i loro beni, quello che avevano, la terra che avevano, non possedeva i loro cuori. Era Gesù che possedeva i loro cuori. Ed esse allora, ecco, che alzano le mani, così si vede che per davvero possedevano la terra. E arriveranno e possiedono la terra promessa ad Abramo, soprattutto quella gioia e capacità interiore di sentirsi in casa propria, in patria, ovunque. Ovunque c'è Gesù, là è casa propria. Loro gli vanno dietro, là si sentono bene, dove c'è Lui. Non nella propria casa, nel proprio fondo, ma là dove c'è il Signore. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Non so se sono riuscito a spiegarmi, a vedere cosa significa possedere la terra, ereditare la terra. Non ci preoccupiamo di questo, cercheremo di preoccuparci di essere solo miti, di accettare uno spirito di mitezza nel cuore. E allora verrà da sé, il Signore ci farà questo dono di possedere la terra, di essere noi al di sopra di tutto, proprio perché ci mettiamo al di sotto di tutti, soprattutto al di sotto di Dio. Manteniamo il cuore nella dolcezza, nell'umiltà, nella mansuetudine, che è la mitezza. San Paolo dice che la mitezza è il frutto dello Spirito Santo. Quando c'è Spirito Santo, c'è mitezza nel nostro cuore. Allora come faremo noi a diventare miti? Non lo diventeremo con i nostri sforzi. Lo diventeremo ricevendo Spirito Santo, e questo lo riceviamo da Gesù. Allora ancora, anche per possedere la terra, anche per vivere su questo mondo come padroni del mondo e non schiavi, stiamo a contatto con Gesù, in intimità con Lui. Allora si riversa su di noi lo Spirito Santo e anche quindi il frutto della mitezza, insieme con gli altri frutti della pazienza, della benevolenza, della pace, della gioia, eccetera, come sapete che San Paolo descrive in Galati 5:22. Beati i miti, perché possederanno la terra.